siamo tornati, caro Impallomeni. Io ho un tormentone oggi che è una roba. Io poi penso, apro il sito di tutto il mercato web e pam, mi sparano così. Juventus, Vlahovic in gruppo dopo il problema muscolare in Champions. Nel derby ci sarà.
Avevi dubbi?
No, io non c'avevo dubbi. Io non ho mai avuto dubbi
detto,
su questo giocatore
muscolare, affaticamento, aveva chiesto il cambio.
Però io adesso vi voglio chiedere.
La furia di Belgrado è pronta.
Chi ci abbiamo? Guarda, ci abbiamo tre ospitoni proprio. Allora. Comincio e do il buon pomeriggio a Francesco Repice. Ciao Francesco.
Francesco, caro.
Francesco, buon pomeriggio.
The Machine. Soprannominato The Machine.
Sì.
Sono pieno d'acciacchi, ho dolori dappertutto.
Pure io, Francesco, fa male.
Non inforca un periodo dal 1980.
Sì. Andate a correre stamattina, sono tutto rotto. Roberto Breda, Mister Breda, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Mister, non si spaventi del clima.
Sì, è un po' clima da Maracanã.
È così, insomma. E poi c'è anche Paolo Pacchioni,
Paolo,
che è tornato finalmente.
C'è un po' snobbato, però non c'era più.
Ma
sono in giro con la Cepio, sperato ieri sera con la San Siro con Francesco.
Eravate insieme.
Confermo gli acciacchi.
Quanti caffè vi siete bevuti per svegliarvi da questo Inter Cairat?
Una partita
non è stata una grande partita, in effetti. Per fortuna c'era la Camomilla con Marsiglia, con l'Atalanta, quindi la serata è stata viva lo stesso.
Certo. Però insomma, poi
Maria
fine...
ha spiegato Chivu, però ha detto probabilmente non sono riuscito io a farmi sentire, a farmi capire bene che certe partite non debbano essere sottovalutate.
È vero.
Poi in conferenza stampa poi ha spiegato delle cose.
È vero, Mister Breda, possiamo dire che Chivu, dal punto di vista, ne parlavamo prima, comunicativo, è sempre molto efficace, ecco, possiamo dire così, molto non trova scuse, va dritto al punto. A me piace molto.
No, è vero, sì, ha una linea un po' diversa da un pochino anche quello che siamo abituati, nel senso che forse è uno dei pochi che quando fa le interviste mette al primo posto come ascoltatori i suoi ragazzi, che è la cosa più importante, perché appunto c'è modo e modo di farle, puoi farle per i tifosi, puoi farle per la società, raramente trovi per la squadra, invece credo sia cosa giusta, perché è un gruppo nel caso maturo, perché sta creando qualcosa che non era semplice, perché il rischio era che si sfaldasse tutto. È molto bravo a coinvolgere tutti, che proprio ve lo dico da allenatore, è una delle cose più difficili, e sta facendo un ottimo lavoro proprio perché parla con i concetti che vuole che arrivino nel suo gruppo.
Sì, sta sorprendendo da questo punto di vista. E, sentite, prima abbiamo toccato un tema, approfitto perché ho letto questa cosa di... Francesco, senti, voglio partire con te. Oggi leggevo che, insomma, dopo l'arrivo di Spalletti, adesso faccio infuriare in Pallomeno.
No, io mi infurio, ma che...
No, dopo l'arrivo di Spalletti.
Ma sono tre mesi che parli di Vlahovic.
No, figurati. Però c'è la possibilità di rinnovo. Si è aperto uno scenario.
C'è la gente di Vlahovic.
No, che io. Ma, insomma, se ci fosse un riconoscimento, potremmo anche fare qualcosa.
No, a me non interessa.
Però, Francesco, come va a finire questa faccenda? Cioè, secondo te, si arriverà al rinnovo? No, ve lo voglio chiedere, sì o no?
Non lo so, perché Vlahovic piace molto al Milan. E piace molto all'allenatore del Milan. Voi sapete, io non ho un debole per quel calciatore lì, perché lui, quando un allenatore capisce che lui deve giocare fronte alla porta con tanto spazio per correre, è un conto, perché quando deve giocare spalle alla porta con la squadra è lì invece iniziano dei problemi molto seri. Però se tu in post metti insieme una squadra e comunque lo fa correre nello spazio, non gli metti nessuno vicino, lo metti solo a fare la punta lì, io penso che lui possa essere molto molto utile, è molto efficace. Per me lui, non lo so, io so che piace molto al Milan.
Quindi per te non rinnova?
Insomma, lo devono far ridere tanto, perché non l'hanno trattato benissimo, cioè, per cui non lo so, non l'hanno trattato nel...
Quindi secondo te gli devono dare più dei 12, fammi capire.
Cioè, Francesco Repice, che fa l'allenatore per fortuna del calcio, non lo faccio, scelgo proprio sempre un altro tipo di centravanti.
Ok.
Cioè, a me piacciono i centravanti che fanno gol, certo, ovviamente, che è la prima cosa, ma che sappiano pure bene giocare al pallone. Per cui non lo so, ecco, per me non è quel centravanti che cambia le squadre, non è lui il centravanti che cambia le squadre, ecco.
Va bene. E voglio sentire mister Breda.
Ma allora Spalletti, se uno guarda come gioca, ha bisogno di un avanti finalizzatore. Lui lavora molto di catena, cioè nel senso che per sviluppare utilizza più che il centravanti, utilizza i movimenti, le interconnessioni tra i giocatori dello stesso lato, da una parte dall'altra, ed è molto bravo a cambiare lato. E però come alternativa è anche un attore che poi quando può cerca molto la verticalità con la punta davanti, quindi non è che non ha, secondo me ha le caratteristiche per Spalletti. E credo che possa anche avere un vantaggio dal fatto che sia arrivato adesso Spalletti. Non fosse altro per il fatto che credo che la Juventus con Spalletti, a differenza del Contudo, può anche pensare a un lavoro a medio lungo termine, e quindi iniziare a costruire un organico, una squadra con l'idea del tecnico. Credo che in questo momento, anche se poi Spalletti non ha un contratto lungo, però è una solidità, è un'esperienza che ti può far pensare che se il progetto parte, poi su quel progetto ci puoi lavorare. Quindi inserire dei giocatori che hanno le caratteristiche giuste, secondo me lui ce l'ha come centravanti, per come gioca Spalletti, potrebbe essere un modo per anche pensare sia sì, a un futuro
prolungare. Sì. Quindi diciamo la spinta la potrebbe dare secondo mister Breda proprio Spalletti, questo è un po' per riassumere.
Sì, per il modo di giocare e anche per le ambizioni, perché finalmente potrebbe essere una Juventus che lavora per obiettivi importanti, quello che cercava Vlahovic quando arrivò a Torino.
Mi tengo Stefano per ultimo. Pacchioni.
Guarda, io penso che sì, Spalletti sia decisivo in questo eventuale cambio di scenario, ma perché è cambiato proprio il mondo rispetto a qualche settimana fa. Con Tudor, una delle domande che ci ponevamo più frequentemente è: ma chi è l'attaccante della Juventus? Chi è il centravanti titolare? Una volta gioca uno, una volta gioca l'altro. Con Spalletti mi sembra che la designazione sia stata chiara, a parole e nei fatti. E questo probabilmente ha riavvicinato in qualche modo Vlahovic al mondo Juve. Poi bisogna vedere i rapporti con le società, e questo è un altro discorso. Però comunque che Vlahovic sia un giocatore che magari un po' a intermittenza, però è uno di quelli che è capace di accendere la partita, accendere la squadra. Io l'ho visto dal vivo due volte quest'anno in Champions e mi ha colpito entrambe le situazioni, perché lui entra contro il Borussia Dortmund in una situazione di grande difficoltà della squadra, sotto i due gol, ed è lui il trascinatore e il promotore della riscossa, della rinascita, della rimonta. Perché comunque non soltanto segna il gol che riapre la partita, ma comunque va a lottare su ogni pallone anche al centrocampo.
Non c'è paragone con l'altro.
Invita i suoi compagni ad andare avanti, lo fa proprio il leader. E quindi sai, uno così, capisco le considerazioni tattiche, però uno così può essere importante anche proprio come uomo squadra, come trascinatore. Certo, deve far così sempre, non così una volta ogni quattro partite.
Chiudo con Stefano Impallomeni.
Ma Marco, insomma, voglio dire, il discorso su Vlahovic, l'operazione di rinnovo, ti ho risposto prima. Secondo me è una cosa che valuterà anche la società, anzi soprattutto la società.
La società.
Spalletti va a dire, riconfermiamolo, ma insomma, più di questo, poi discorso economico, no? Credo che sia una questione tra come lì l'agente di Vlahovic. Per quanto riguarda invece la sua utilità nel campo, è molto semplice la storia. Cioè, ma perché Tudor non lo faceva giocare sempre titolare? Questa è la domanda, non tanto che Spalletti adesso lo faccia, l'abbia promosso come nove. Poi sono d'accordo con Francesco, cioè, è un giocatore forte, però insomma che soprattutto si esalta negli spazi.
Gasperini è lo primo in classifica con distacco,
sì, probabilmente
pure
non lo so, ma, sai,
non lo so vedere. Io
però con Spalletti cioè Spalletti perché è bravo, perché è bravo, perché io per esempio in una partita contro lo Sporting ha fatto un colpo di testa che non vedevo da diverso tempo. Ho visto quel colpo di testa quando il cross di Calulu, poi ha chiuso un'altra bella palla, poi ha fatto gol. Cioè si sta muovendo a Verona, a Cremona si è girato, ha puntato la porta, una cosa che non ho mai visto. Insomma, mi sembra rivitalizzato da un punto di vista proprio anche del repertorio. Vedo un repertorio più fluido, più vario, e credo che Spalletti ci sia stato subito un feeling. Sai, sono quegli incontri che tu fai, seguimi e diventerai ritornerai quello di prima. Secondo me
hanno trovato la
connessione. Secondo me Spalletti
dai.
In quello è molto bravo. Adesso poi l'altro giocatore a valorizzare è Yıldız, dovrà trovare qualcosa in mezzo al campo, ripeto, e poi insomma è bravo, perché lui come allenatore non si discute, si discute altro, cioè se arriva quarto farà il suo. Ripeto, se arriva secondo a 3 punti da chi vincerà il titolo, o se vincerà il titolo proprio, che è un capolavoro che sarà raccontato ai nipotini, insomma, no? Però secondo me, vediamo. Se arriva quarto
ha fatto il suo, tu dici.
Ma beh, dico, è una storia ordinaria, non una storia straordinaria, è una storia ordinaria,
chiarissimo.
È arrivato Tudor con la Juventus, sì, quarto,
sì. Senti Francesco, andiamo anche un po', gioca la Roma stasera, dovrebbe scendere in campo Dovbyk, almeno così sembra,
non
ci stanno altri, quindi è uno che segna a fatica, diciamo così, ecco.
Che capocannoniere della squadra,
Però
con due reti. Non era la squadra, però anche lì sono tante cose, perché poi uno guarda la partita, guarda il calciatore, guardate per esempio come si mette, faccio un esempio, Pellegrino del Parma sulla palla, su quella che Spalletti, proprio lui appunto, chiama la pallata, no? Cioè sulla palla lunga, la posizione del corpo rispetto al difensore che va al marcato, e guardate quello che fa Dobby, che invece non la prende mai su quella palla lì. Lì secondo me anche c'è da lavorare molto, ma insomma io è chiaro che sono degli attaccanti che vivono delle annate molto positive, che riescono a buttarla dentro tante volte. Vi ricordo al primo anno di Abraham alla Roma 27 gol, e poi ragazzi, infortuni a parte, non è che abbia lasciato questo ricordo clamoroso. Io credo sempre che gli attaccanti devono essere molto forti tecnicamente e debbano essere molto forti sotto porta. Poi insomma è chiaro che gli innamoramenti di un anno sono innamoramenti dell'estate, quelli quando ti innamori della fidanzatina d'estate, poi non la vedi più per 9 mesi,
ricordi,
quando eravamo ragazzini. Esatto. Sono quelle cose là, però poi quelli, gli amori veri esistono.
Gli amori veri sono quelli che durano nel tempo, caro Repici.
Sì, perché insomma non lo so. Poi è chiaro che insomma adesso ci sta.
Vabbè, insomma, non è che impazzisci per Dobby, che ecco, Francesco. Capire.
No. Volete sapere perché impazzisco? Centravanti che per me fa impazzire.
Julio Alvarez.
Il forte di tutti, secondo me. Julian Alvarez.
Francesco, però non lo conosco, ormai
non lo può prendere. Questo.
No, ma non ci eravamo mai sentiti con Francesco.
No, ricordo però... che la Roma è entrata in lizza e aveva, secondo alcuni, tra virgolette, rubato.
Quanto costa però?
L'Atletico di Madrid. L'Atletico di Madrid, poi si va a prendere Julian Alvarez, e lì capisco che non ha rubato un bel nulla.
Ma mister Breda, il problema di Dovbyk che cos'è? Non è una... perché spesso sentiamo dire, no? Quindi ho un allenatore qua, approfitto di questa cosa, ma non è l'attaccante per quell'allenatore, ma perché ci sono gli attaccanti per gli allenatori, mister?
Ma ci sono i principi che ha un allenatore che condizionano poi le caratteristiche dell'attaccante. Prima parlavamo di Vlahovic, l'attaccante che ha col Napoli, che ha fatto benissimo con Spalletti, è stato Osimhen.
Sì.
Osimhen è uno che attacca a profondità, che poi in area...
Abbiamo perso? Caduto il mister, recuperiamolo.
Tra l'altro il capocannoniere della Champions League, ieri tripletta, lo caldo sarai.
Sì.
Due rigori per la
Ha tirati bene però.
Allora vado da Paolo Pacchioni, approfitto. Paolo, su Dovbyk.
Dovbyk, ragazzi, credo che sia anche entrato in un turbinio, in un vortice difficile dal punto di vista psicologico. Cioè sbagli gol, non riesci a segnare, tiri rigore, te lo fanno ripetere, lo risbagli un'altra volta. Cioè sono quelle situazioni che secondo me incidono tanto sulla testa dell'attaccante. È vero, io ricordo lì, è una questione di tattica, ma è una questione di tecnica, ma anche di testa. Avete visto la rabbia di Lautaro Martinez, non segnava da 2 settimane, cioè non è che fosse reduce da un digiuno chissà quanto lungo, però l'attaccante che entra nella fase delicata in cui non riesce a fare quello che vuole, anche psicologicamente fa fatica ad agire. Io credo che Dobbyk, al di là dei limiti del gioco di Gasperini, che magari non gli si dice eccetera, si è entrato un po' in questa spirale negativa che ormai si è convinto che fa fatica, e quando è così poi dopo raramente
fai fatica a uscire. Abbiamo ripreso mister Breda, così facciamo finire il concetto, mister.
Sì, non so fino a dove siete arrivati. A Osimhen siete arrivati?
Sì, Osimhen, sì, che attaccava la profondità, esatto.
Perché alla fine sono i principi dell'allenatore che scelgono le caratteristiche. Spalletti è uno che manovra tanto, ma va anche tanto verticale, quindi avere chi attacca a profondità in un calcio dove sempre di più, poi dietro non ci sono più coperture, c'è l'uno contro uno, quindi chi arriva prima alla sua palla tante volte va in punta a avere quel tipo di caratteristiche serve. Diversamente, anche se non sembra, la Roma cercherebbe un attaccante un pochino più manovrato, perché ha bisogno di dare dei tempi diversi. Gasperini, una delle indicazioni che dava ai suoi giocatori dell'Atalanta è mai giocare di prima, proprio perché ha bisogno di qualche tocco in più per una manovra un pochino più avvolgente quando riesce. Quindi dipende questo, l'attaccante giusto per l'allenatore è quello che appunto esalta le caratteristiche e i principi. De Zerbi è un altro diverso, cioè tutti sono tutti allenatori.
De Zerbi ieri ha perso male, eh?
È che richiedono le caratteristiche diverse.
Perso male ieri De Zerbi, eh?
Ha perso meritatamente.
Atalanta ha fatto un partitone, possiamo dire.
Ci sta, secondo me, nel senso ci sta, l'Europa è diversa.
No, perché insomma spesso diciamo che De Zerbi, per carità, questo non è che adesso lo facciamo passare come uno scarso, però
ha giocato male,
ha giocato male. Io ieri sera mi aspettavo un altro tipo di partita,
tranne Greenwood, che mi sembra un bel giocatore.
Le squadre di De Zerbi hanno sempre sofferto di uno contro uno. L'Atalanta, anche stato via Gasperini, rimane fedele a quel principio. Nel momento in cui perdi i duelli poi diventa dura.
Hai capito, Francesco?
No, ragazzi, non mi fate parlare, dai.
Come ti famo parlare? Come non parli?
Ma come?
Scusa, ieri De Zerbi era arrabbiato a fine partita, perché quello diceva che c'era il rigore.
Tu hai sempre ammirato De Zerbi, come?
Sì, tantissimo, io non capito.
Ma perché? Perché dai. Che c'hanno De Zerbi?
No, ma no, lo sapete come la penso, dai, su, me. Per me tutte queste storie non...
No, ma non ti piace nemmeno De Zerbi? Io questo non lo sapevo, perdonami, non sto dicendo...
No, a me piacciono quelli che vincono.
Vabbè, però De Zerbi sta facendo un buon lavoro.
Vanno
dai.
Molto di moda gli allenatori che vincono niente e i calciatori che sono delle pippe. Infatti sento dire che culo che ha avuto Antonio Conte, che si è rotto De Bruyne. Ah, basta Dybala, basta, va messo via. E infatti più pippe arrivano.
Ma Dybala fa 3 partite e poi si ferma 5.
Sì,
però.
Sì, ma infatti prendiamo una pippa.
Non è che uno dice che è una pippa se dice questo, però, Francesco.
No, ma ragazzi, ho proprio un mondo che non seguo più io. Cioè, è una cosa che non riesco più a focalizzare bene. Cioè, mi sembra che
vabbè,
si parli solo
però se, voglio dire,
non vincono mai.
La fragilità di Paolo
è evidente,
ma sì, ma sarà pure fragile, ma me lo tengo comunque, se non ne trovo uno
non
più forte.
Non a quelle cifre lì, però insomma, perché...
Ma no, ma quelle cifre lì non sono le nostre, Stefano. Ma chi se ne frega? Te lo dico la tifosa.
Tu dici
non
che
non me ne frega proprio niente. Cioè, ma a me che cosa mi frega? Per me quello che voglio, siccome sono tutti così che... bravi, no? E arrivano da fuori con tutti questi titoli Rolls Royce,
per carità.
Poi non trovano il modo di far quadrare i conti, ma il problema non potrà essere mio.
No,
non
hai
potrà
ragione,
essere di Dybala. Cioè, voglio dire, no? Allora,
a me piacerebbe che giocasse qualche partita in più, però
anni che stiamo dicendo tutti che è forte, però lo vedi 3 partite,
allora,
poi si ferma 5, poi ritorna e fa 4 e poi si riferma. Una squadra pure fa fatica a lavorare così, però al di là di quello che ci può piacere a noi.
Allora, è molto semplice, trovatele uno più forte che non si infortuna mai e mettetelo al suo posto. È molto semplice. Cioè, non è che noi siamo qui a parlare. Di che cosa parliamo? Parliamo di uno che ha segnato una marea di gol anche con la Roma, che ha portato questa squadra perlomeno a giocare una finale di Europa League, perché ha fatto delle cose quell'anno clamorose. Non, anche quest'anno, anche negli anni in cui si vede poco, riesce comunque a essere decisivo. Nelle stagioni, io non lo so, insomma, se Claudio Ranieri dice c'è una Roma con Dybala e una Roma senza Dybala, se il concetto viene ribadito da Gasperini, insomma, ci sarà un motivo. Non lo so.
Ma nessuno contesta
questo però.
Non riesco a capire, cioè,
lascia
desiderare
soltanto
forte.
La sua integrità fisica, punto. Il resto
benissimo. Allora, io sono d'accordo con te, quindi Stefano si va sul mercato e si
ma non ce n'è uno, sono d'accordo con te che non ce n'è uno più forte. Vabbè, te lo tieni e 20 partite, 15 partite, quello che
se no prendiamo uno di questi attaccanti qua che se giocano un anno, ma non si vedono per 5-6 anni, poi ritornano, poi ogni volta che stoppano la palla finisce in fallo laterale.
Mister Breda, voglio sentire un pensiero anche del mister.
Dybala è un campione e non si discute. Il problema è che gli infortuni sono tutto, che è la cosa principale. E secondo, che nel momento in cui Gasperini dice che c'è una Roma con Dybala e un'assenza, secondo me non è contento quando lo dice. Ma non perché non voglia Dybala, ma perché appunto
Gasperini non ha mai detto, però, Roberto.
No, appunto, ho sentito voi.
L'ha detto Mourinho e l'ha detto Ranieri. Gasperini non l'ha detto.
Ma l'ha detto pure Gasper, però.
Quando l'ha detto? Non me lo ricordo.
Cioè, l'ha detto, no, qua ha ribadito il concetto. Quando
ha detto che è un campione, quella cosa, ma non è che c'è una Roma con Dybala o con senza Dybala.
Voglio che Dybala.
L'unico, il primo a dirlo è stato Papelito Mourinho, José. Mourinho. Sì, poi sì, il resto sì. Ranieri è andato
e
dietro.
È venuto, ma quando lui ti dice speriamo che caspita.
Ma certo, questo sì, noi dico la frase. Forza. La frase, quella frase storica no, di Mourinho.
Hai ragione. No, il senso però era quello, cioè che
Gasperini non ha mai sentito di c'era di Dybala con Dybala, anzi mi ricordo un moscio e non moscio, si moscio non moscio. Mi ricordo questo io tra Dybala e Gasperini.
Però secondo me lui non è contento quando Dybala.
Ma certo, soprattutto perché non c'ha questo queste grandissime alternative.
Paolo, come esci da questa diatriba?
Si esce dalla diatriba dicendo che tutti hanno le loro ragioni. Cioè è indiscutibile che Dybala sia il giocatore tecnicamente più forte della Roma, è altrettanto indiscutibile che abbia una fragilità muscolare che impedisce di trovare un bel po' di continuità, ed è assolutamente vero il fatto che la Roma al momento non abbia delle alternative. Quindi l'unica soluzione è quando c'hai Dybala te lo tieni e sei contento di avercelo e speri di non perderlo. Quando lo perdi cerchi di trovare un'altra soluzione. Cioè, non è che
sono altre
cose. Se c'è uno alla pari più forte di Dybala, Gasperini non è più disperato, ecco.
Esatto,
fa giocare Dybala perché è più forte degli altri, non è che è molto semplice.
Quanto ti costa quello che è più forte di Dybala se lo trovi, se te lo puoi permettere.
Vero anche
cioè, se ci avesse avuto Retegui,
Com'è Retegui?
No, se avesse avuto Retegui,
giocava Retegui.
Giocava Retegui, certo. Dico centravanti.
Centravanti giocava Retegui.
C'è Dobby che Ferguson, giocava, Gasperini fa giocare Dybala davanti.
No, scusa, fermi un attimo. Allora, se c'è Retegui, gioca titolare nella Roma.
Certo.
Ma non al posto di Dybala.
Centravanti.
No, sto dicendo che adesso Francesco Dybala fa il centravanti perché Gasperini preferisce Dybala centravanti a Ferguson e Dobby. Se ha Retegui, certo, gioca Retegui e gioca pure Dybala.
Giocare Dybala in un ruolo.
Dico centravanti. Fa giocare centravanti perché è più bravo degli altri. Questo ti sto dicendo. Se ci avesse un attaccante, però, che magari.
Se avesse un attaccante, farebbe il centravanti Retegui, per dire Retegui, e Dybala giocherebbe lo stesso.
Esatto.
Dybala, se sta bene, gli do la maglia a lui, poi ne trovo altri 10. Questo
ma
è il concetto.
Posso chiedere una cosa finale al mister Breda? Mister. Ma questa cosa che abbiamo sentito in questi giorni quando si è fatto male De Bruyne, che insomma poteva il Napoli riattivare i suoi codici dell'anno scorso eccetera, e qualcuno si è incazzato perché pure Conte si è arrabbiato, è sbagliato oppure si esagera? Ci sono dei giocatori talmente tecnici che possono diciamo in qualche maniera creare problemi a degli allenatori nella loro collocazione?
Secondo me non è il problema della tecnica, dell'intensità quando non la parla, perché il discorso di Dybala centravanti non è solo perché non sono forti gli altri, ma io adesso ragiono con la testa di Gasperini, non dico che sia giusto o sbagliato, non è una mia provo in medesimare.
È bello questa cosa qua.
In altri ruoli non lo farebbe mai giocare. Perché non ha l'intensità che richiede.
Bravissimo,
lui,
Roberto. Esatto. Confermo.
Davanti è l'unico posto dove non puoi, tra virgolette. Che poi
deve pestare l'erba, ha detto, all'area di rigore, quello deve fare. Perché non ha più.
Anche nelle aggressioni,
non ha più la forza di prima.
Va dritto, fa poca strada perché deve solo andare a prendere un difensore centrale avversario. Mentre negli altri ruoli a volte devi prendere giocatori più di movimento, quindi devi anche correre dietro nel calcio di Gasperini.
Certo,
e Dybala non farà mai. Cioè, non è quindi il problema della tecnica, è il problema di che tu hai in testa un castello che ha certe caratteristiche, il più forte del mondo, se non ha. Perché, che ne so, con Cristiano Ronaldo Sarri alla Juve è andato in difficoltà? Perché in ogni caso era un.
Ma perché lui diceva sti movimenti falli tu insieme agli altri, io non li faccio.
Scusate, però secondo me se posso dire una cosa.
Vai Francesco, vai.
Siamo in chiusura, vai, dai.
No, secondo me è più facile venirsi a cercare lo spazio un pochino più dietro e giocare magari esterno, che questi ormai tutti questi fantasisti giocano vicino alla linea laterale per poi giocare col piede davanti alla porta, che andare a fare la prima punta, perché la prima punta prende un sacco di botte e c'è poco spazio.
Sì, però quello che dice Roberto e quello che dice il Gasp, Francesco, non sono deve stare vicino alla porta, perché no, ha detto bene Roberto, non ce la fa più. a fare quello che
secondo me Dybala immagini deve stare dove gli pare a lui.
No, sbagli Francesco, quello era un altro, ti confondi con un altro, Francesco, e ci salutiamo qua. Quello era un altro, forse ti confondi. No, non sta lì, non confina, no, non c'è confine, non confina, non c'è confine,
mi devo fermare,
non c'è confine.
Allora ringrazio mister Breda per essere stato con noi, grazie mister, a presto.
Ciao
Roberto.
Grazie a Paolo Pacchioni, ciao Paolo. A presto.
Grazie a voi, ciao a tutti.
E grazie anche a Francesco Repice.
Ciao Francesco,
ciao, ragazzi, bene, ci fermiamo, break.